Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 6 febbraio 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma potete chiamarmi Shai.
Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Kerchi.
E ricordandovi che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie, perché stiamo facendo una rassegna stampa assieme a voi, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Iniziamo con una notizia che riguarda l'Italia, ma in realtà non solo, perché l'ACN, ossia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha rilevato un attacco hacker a decine di sistemi in Italia e anche in altri paesi, con un impatto considerato alto arancione, per intenderci su una scala di 7 livelli e livello 5, quindi comunque è un livello abbastanza preoccupante. Si parla di un attacco ransomware. In sostanza, il proprietario non ha più accesso ai propri dati e per poterli riusare deve pagare un vero e proprio riscatto agli hacker. Nel caso in questione si parla di 3 giorni di tempo per trasferire 2 bitcoin, dove, lo ricordiamo, un bitcoin a valore attuale corrisponde a circa 21.000 euro, quindi 2 bitcoin corrisponderebbero a 42.000. Al momento comunque è difficile individuare quali siano e quanti siano i server attaccati, perché alcuni parlano di 5, altri di 20, ma nel frattempo l'agenzia ha individuato il modo in cui questi ransomware vengono portati avanti e quindi ha messo in guardia appunto i siti che potrebbero essere in pericolo.
La cosa che più mi ha stupito leggendo di questa notizia è il fatto che abbiano chiesto solo, tra virgolette, 2 bitcoin. Nel senso, vista la gravità della situazione, mi ha stupito un po' che la richiesta fosse così relativamente bassa, ecco.
Perché tendenzialmente è pagabile. Non stiamo parlando solo di pubblica amministrazione, stiamo parlando di...
No, non credo. Credo
no, hanno proprio niente, solo aziende.
Non mi è chiarissimo, perché appunto i dati erano un po' confusionari, okay. E non ci sono ancora dei dati definitivi.
Perché per un'azienda magari tirar fuori quei soldi è quasi quasi, cioè, ci puoi pensare. Perché se ti chiedono 5 milioni, dici
certo.
Vabbè, non ce li ho.
Beh, chiudo tutto
sì.
E ciao.
Però magari quella cifra dipende dall'azienda, cioè, per carità, però una grande azienda magari dice,
è più fattibile.
Ascolta, sai cosa? Eccoli qua. È stranissimo pensare che 2 bitcoin sembrano pochi.
Sembra 2 soldi.
Bitcoin. Esatto.
No?
Qualche tempo fa sarebbe stato 60.000 euro circa un bitcoin.
E
poi
sì,
c'è stata...
Ah, comunque il mercato delle cripto quindi è ancora così. Cioè, ancora messo malino.
Nel frattempo stanno succedendo un sacco di cose nel mercato delle cripto.
E,
ma
noi...
Proprio...
e noi non ce ne stiamo curando.
Noi siamo qua. che sorseggiamo cioccolata calda e facciamo boh.
Ok.
Passiamo agli esteri.
Dobbiamo parlare del pallone Gate.
Molto bene. Allora, io sono partito pensando fosse tutta una cazzata, tipo, ma perché già in chat venerdì, durante la live, mi dicevano, ma il pallone cinese, ho detto, ma cosa, ma che, di che stiamo parlando? E invece...
Sì, credo sia stata una reazione un po' comune, perché anche leggendo i titoli dei giornali, cioè senza leggere proprio l'articolo, dicevi,
strano, no?
C'è un pallone cinese nei cieli del Montana, cosa sta succedendo?
Video, questo ancora prima di raccontare alla gente di cosa stiamo parlando, ma i primi video che io ho visto mi sembravano di pazzi, tipo la gente che riprende gli UFO in cielo. Ho detto, ma cos'è sta roba? Cioè, ah, il pallone! Tutto, si vedeva tutto male. E quindi ho detto, ah, è una sciamenza.
C'è anche una foto di un deputato statunitense che punta un fucile
in
aria con questo sguardo.
Cioè, ma è un'ossessione però questa cosa. Basta, ossessioniamoci su altre cose, una certa.
Credo che non ci sia niente di più americano, incredibile, meraviglioso.
Ma di cosa stiamo parlando? Allora... Nel corso del weekend c'è stato uno screzio diplomatico, tuttora in corso, tra gli Stati Uniti e la Cina. Giovedì, infatti, era stato avvistato questo pallone aerostatico sui cieli statunitensi, per esattezza sopra il Montana. Il governo cinese aveva inizialmente sostenuto che non fosse un pallone spia, che invece è la prima cosa che si è pensata, ma che fosse finito lì per errore, avendo invece delle funzioni di tipo civile. Nonostante questa versione della Cina, Washington ha deciso comunque di abbatterlo sabato e ha così provocato delle grosse polemiche tra i due paesi. Ad esempio, il Dipartimento di Stato statunitense ha accusato la Cina di una evidente violazione della sovranità americana, mentre il ministro degli esteri cinese ha definito quella degli Stati Uniti una reazione eccessiva, che ha appunto abbattuto il pallone, e ha anche detto che quell'uso della forza era una chiara violazione delle pratiche internazionali. Insomma, non erano molto d'accordo. Ora, è abbastanza risaputo che Cina e Stati Uniti si spiino un po' a vicenda, ma il fatto che in questo caso tutto ciò sia avvenuto in una dimensione pubblica, comunque alla luce del sole, ha creato dei notevoli imbarazzi reciproci, che invece sono più rari, ecco, rispetto alle volte in cui ci si becca a vicenda, però magari a livello di intelligence. Altre conseguenze a livello diplomatico. Il segretario di Stato Blinken ha rimandato una visita che aveva in programma per ieri alla Cina, che sarebbe stata la prima visita della sua carica a partire dal 2018 e quindi che rappresentava un momento importante nel rapporto diplomatico e commerciale tra i due stati. Specialmente poi in un momento in cui la Cina si sta un po' ripigliando post politica zero Covid, no? Quindi sta un po' riprendendo tutti i contatti commerciali, eccetera. Per concludere, a livello di opinione pubblica degli Stati Uniti c'è qualcosa da dire, perché Biden è stato criticato per non essere stato sufficientemente muscolare nei confronti della Cina. E allora il governo, per difendersi, diciamo, da queste accuse, ha rivelato che durante l'amministrazione Trump almeno 3 palloni avevano transitato nello spazio aereo degli Stati Uniti, senza però che Trump facesse niente. Quindi diciamo che questo è a riprova del fatto che dei processi di spionaggio e tutto, insomma, si è a conoscenza, però il fatto che abbia avuto questa conseguenza anche a livello di opinione pubblica complica un po' le cose da un punto di vista formale.
Si tratta di una cosa relativamente normale, ma che in questo caso ha avuto molta più rilevanza mediatica.
Beh, relativamente normale cosa intendi? Comune, forse, più che normale? O...
Sì, cioè comune.
Non... Che succede?
Esatto.
Perché io sono pieno di domande. Innanzitutto non sappiamo esattamente cosa questo pallone spia faccia.
Ancora no. Dalle ultime cose che ho letto stanno recuperando i detriti, ovviamente per analizzare gli strumenti che conteneva e cercare di...
Che erano enormi.
Di capire,
cioè,
sì, sì.
Attaccata una roba gigante.
Sono giganteschi, sì, sì, sì. E peraltro sono molto più grandi dei palloni meteorologici che inizialmente la Cina diceva fossero. Quindi anche le dimensioni sono un'indicazione del fatto che realisticamente aveva degli strumenti che non erano quelli meteorologici.
Certo.
Poi sappiamo che sorvolava il Montana, sappiamo che in Montana ci sono i silos nucleari statunitensi, anche se ovviamente cosa puoi percepire dall'alto è difficile a dirsi, anche perché sappiamo che lì ci sono e non c'è molto da spiare ovviamente passandoli sopra.
Quello che per me è molto interessante è che innanzitutto adesso mi dite questa cosa che io non sapevo, che ce ne sono stati altri di cui il governo era a conoscenza, ma allora ne erano tutti a conoscenza, perché questo affare ha sorvolato l'Alaska, tutto il Canada ed è arrivato in Montana. Vuoi che nessuno in Canada si sia accorto, non dico le persone, ma l'aviazione militare non si sia accorta che c'erano sti palloni volanti? Probabilmente lo sapevano anche loro a sto punto. Quindi mi viene da pensare che tutto sia successo perché c'è il tizio che ha visto il pallone e ha detto: oh, non so se avete visto il video, sto riprendendo sto pallone con un teleobiettivo gigante. E lì a quel punto sia successo un po' un casino.
Non lo escluderei, in realtà, perché da come viene descritta la cosa, tutti sanno che cosa fossero questi palloni, tutti sapevano, cioè tutti a livello proprio istituzionale, no? Sapevano che è una roba utilizzata, eccetera. E poi mi viene anche da chiedermi, ciò che puoi vedere, ok, da delle riprese da questo pallone, cos'è? Puoi vedere ad esempio se ci sono dei campi militari?
Esatto.
Cioè, il fine è quello di vedere roba a livello macroscopico, no?
Sì.
Certo.
Quindi la cosa che mi viene in mente sono armamenti, che tipo di preparazione militare l'esercito, non lo so, sta compiendo.
Ma non lo puoi fare con i satelliti questo?
Esattamente.
Perché proprio con sto... A parte che da quello che ho capito è anche una tecnologia un po' antiquata, o sbaglio. Cioè, esiste da molto molto tempo.
Sì, sì, viene usata dagli anni 70, se mi ricordo.
Quindi anche non prima. È neanche l'ultima generazione di questa tecnologia. Non so, dovremmo comunque approfondire.
Dovremmo approfondire. Sì. Io ho veramente speranza che troveremo molte risposte a queste domande che sono molto aperte. Perché nella mia testa è follia che mandi dei palloni, che la gente, che lo sai che li vedranno.
E che io ho come l'impressione che sia da una parte che dall'altra questa cosa sia stata un po' strumentalizzata. Nel senso, è indubbiamente una debacle da un punto di vista diplomatico per entrambi i paesi. Io mi chiedo quanto ovviamente la Cina fosse consapevole che questo pallone sarebbe stato visto, anche perché di solito come buona condotta internazionale si avvisa: guardate che sta passando un nostro pallone meteorologico nei vostri cieli.
Certo.
Non tiratelo giù. Non lo hanno fatto. Era ovvio che potessero anche prevedere che banalmente si sarebbero accorti che c'era un pallone spia nei loro cieli. Quindi mi chiedo se fosse un modo palese, una prova di forze da dire: sì, vi stiamo guardando, sì, sappiamo che lo sapete e non ci interessa.
Mi sembrerebbe proprio strano. agli Stati Uniti fai una cosa del genere. Mi sembra strano. Non lo so, ci sono delle cose che non sappiamo. È proprio evidente. È evidentissimo.
Sì, sì. Beh, comunque ogni giorno sta spuntando fuori qualcosa.
È parodo comunque Biden che dice comunque anche Trump! Quando c'è la Trump!
E comunque!
La scorsa notte, quella a cavallo tra domenica e lunedì, c'è stato un forte terremoto di magnitudo 7.8 al confine tra Siria e Turchia. Per dare un'idea delle proporzioni, insomma, al di là delle scale, un'intensità molto maggiore di quello dell'Aquila, che ha causato forti danni e crolli di edifici in molte città di entrambi i paesi, con una conta provvisoria delle vittime che ho visto oscilla tra le 300 e le 500, anche se si pensa che i numeri saliranno nei prossimi giorni a seguito delle ricerche sotto le macerie, dato che secondo alcuni conteggi preliminari sono stati completamente distrutti quasi 1700 edifici. Data la relativa vicinanza con l'Italia, comunque inizialmente la Protezione Civile aveva diramato un'allerta per possibili tsunami, ma insomma è già rientrata senza conseguenze.
È pesantissimo, cioè 7.8 come magnitudo, sbaglio, è estremamente...
È piuttosto alta.
Immagino anche che, cioè, sinceramente non so quanto in quelle zone siano abituati ad avere terremoti di questa intensità e quindi quanto effettivamente gli edifici siano preparati. In Siria, vabbè, la Siria è stata devastata dalla guerra, quindi sì. Io, insomma... non so neanche cosa pensare.
Ho visto alcuni video e gli edifici veramente crollano su loro stessi come se avessero delle cariche proprio all'interno.
Quindi non, veramente... non eccessivamente antisismici, insomma, no. Proprio collassano.
Cioè veramente terribile, sì.
Hai detto una conta di morti che avverrà plausibilmente nei prossimi giorni? Cioè
sì,
non...
ho visto altre stime, queste sono quelle accertate, tra okay. 300 e 500, poi ci sono stime che potrebbero essere superiori ai 16.000.
Quindi, 16.000? Sì. No, vabbè.
Che è una media statistica, ovviamente, però.
Certo.
Torniamo a parlare di proteste in Iran, perché la guida suprema del paese, l'Ayatollah Khamenei, ha graziato decine di migliaia di persone detenute nel paese, tra le quali molte avevano partecipato alle proteste contro il governo degli ultimi mesi. La Costituzione iraniana infatti prevede che l'Ayatollah, appunto, possa concedere la grazia ai detenuti, sotto la raccomandazione, il consiglio, diciamo, della magistratura. In questo caso il capo della magistratura iraniana lo ha raccomandato perché da quando le proteste si sono un po' calmate, cosa che è successa da quando hanno iniziato con le frequenti condanne a morte, molte persone, soprattutto giovani, non rifarebbero le stesse azioni, quindi stanno rimpiangendo appunto le azioni compiute. La grazia in questione comunque non si applica senza condizioni, ci sono appunto alcune clausole. Ad esempio, la grazia non include persone con doppia nazionalità, questo assecondando la linea per cui sono proprio gli stranieri ad aver diffuso le sommosse nel paese per l'autorità religiosa. Poi i prigionieri dovranno mettere nero su bianco in forma scritta che rimpiangono ciò che hanno fatto, quindi questa un po' più simbolico. E inoltre la grazia non sarà data agli accusati di alcuni reati, come ad esempio quelli per cui è prevista la pena di morte. Tipo, mi immagino essere nemici di Dio.
Di Dio, quelle cose lì, sì.
È quel reato che viene citato spesso, sì.
Quindi niente, Khamenei è il buono della storia, in un certo senso.
Khamenei sta salvando le persone.
Wow.
Sì.
E questo peraltro ci dà un'indicazione di quante persone più o meno erano state arrestate ai tempi delle proteste, perché parliamo di circa 10.000-20.000 persone che riceveranno la grazia, quindi insomma.
Ti rendi conto, ma sono cifre, cioè, completamente senza senso, senza senso. L'Iran è un pochino più grande dell'Italia a livello di popolazione, credo 80 milioni, 87 milioni.
Quindi sì,
quindi,
un po' di più.
Cioè, tu immagini 20.000 persone, sono tutti giovani, hanno arrestato a un certo punto.
Tutti quanti.
Tutti quanti. È veramente, veramente pazzesco. Peraltro non so se avete visto le immagini.
Della folla.
Della folla, tutti sì, vestiti sì, di bianco, tutte donne, tipo ragazzine. Oh,
sì.
E lui di nero, tutte che tengono ste foto, peraltro. Non lo so, aiuto. Nel senso... magari è anche una questione di abitudine ai riti, perché anche io quando magari guardo i riti cristiani, cattolici, il Papa, le cose, noto comunque tipo lo sfarzo, le cose strane, eccetera, però in qualche modo sono più abituato a vedere perlomeno, ah sì, sollevano la coppa col vino, che ne so, e invece magari vedere sta gente con sta foto che lo segue mi fa più strano. Detto questo, parliamo di persone graziate. E altre condannate a morte per cose stupide, tipo abbiamo ballato in piazza, giusto per così, per non dimenticarci il contesto, ecco, di cosa sta accadendo.
Ballare in piazza che esortare alla prostituzione.
Certo,
giusto.
Sembra
giusto.
Ovvio.
Perché è ovvio, cioè quante volte Quante volte
vedi due che ballano e dici,
poi
ma
ti viene
forse
subito
la situazione non è sbagliata.
Stai correndo in macchina, sì. Devi anche chiudere tutto perché sennò il tizio di Fratelli d'Italia si incazza. Quindi devi comunque essere preparato.
Devi alitare prima su tutti.
Ci deve essere molto, esatto, vapore. Cioè ti porti una vaporiera dentro la macchina. Io la sex worker ti fa: che stai facendo? Guarda, è la legge. Abbi pazienza.
Passiamo al risico. Da ieri 5 febbraio è entrato in vigore l'embargo da parte dell'Unione Europea all'importazione di prodotti petroliferi raffinati russi, per cui parliamo insomma di benzina e diesel in questo caso, che si unisce al divieto di importare il greggio entrato invece in vigore il 5 dicembre scorso. Ora, al netto del fatto che rappresenta comunque un ulteriore tassello al pacchetto di sanzioni contro la Russia, ci sono anche una serie di potenziali problemi, per così dire, il primo dei quali è un aumento diretto del prezzo della benzina e del diesel, sia a breve termine che a lungo termine. Breve termine come risposta diretta alla mancanza di un rifornimento che insomma aveva rappresentato una fetta molto grande del fabbisogno europeo, e nel lungo periodo perché le fonti di approvvigionamento spostandosi prevedono, come abbiamo visto spesso, insomma costi maggiori per il transito e rischiano di creare una domanda che non può essere soddisfatta dall'offerta. Gli analisti fanno notare che se adesso abbiamo le scorte accumulate, insomma, il prossimo autunno potrebbe essere il vero punto di svolta per capire se l'emancipazione dalla Russia, insomma, può essere completata con successo. Al netto dell'altro punto chiave della questione, che è il fatto ormai noto e consolidato che, insomma, i prodotti petroliferi russi riescono comunque a finire in Europa perché vengono comprati dalla Cina e poi rivenduti a prezzo maggiorato.
Peraltro, a proposito di questo, ho visto degli articoli che dovremmo approfondire sul fatto che una roba che noi l'abbiamo detta perché l'hanno detto tutti i giornali mainstream occidentali, Guardian compreso, insomma parlo di grossi nomi, abbiano riportato delle informazioni propagandistiche russe sul fatto che la maggior parte delle aziende europee ancora operino in Russia. Noi stessi abbiamo detto cosa. E a quanto pare non è vero. Non l'ho ancora approfondita perché mi è arrivata una segnalazione su Twitter, credo fosse, o via mail, sabato o domenica, però questa cosa andrebbe un po' approfondita.
Molto interessante.
Perché ti ricordi che mentre noi ne parlavamo qui su grandi linee, io dicevo, sì, ma com'è possibile? Evidentemente non è possibile.
Sta riportato ovunque.
Quindi bisognerebbe anche capire qual è stato il giro e come questa cosa è riuscita a permeare, diciamo, il mainstream giornalistico.
Anche di un certo livello.
Anche di un certo livello, sì. Non,
merita
non
di essere approfondito, sì, sì.
Sì. E poi vabbè, nel frattempo, quanto ho capito, in Ucraina comunque hanno enormi problemi di corruzione, cioè la questione di corruzione sta continuando tantissimo, Zelensky sta facendo saltare tutti.
Sì, hanno anche fatto dimettere il ministro della difesa,
che era super famoso, quindi è un ulteriore elemento di complessità che si aggiunge, perché mentre l'Unione Europea fa tutte queste cose, l'embargo, i prodotti russi, cerca di favorire il più possibile la risposta ucraina, l'Ucraina vive i suoi problemi, i soliti, i classici. Io mi immagino veramente Zelensky che dice: ragazzi, vi prego, è un casino.
State buoni.
Almeno adesso.
Almeno adesso, esatto.
Passiamo al clima. Dunque, 3 regioni del Cile hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che sono morte almeno 23 persone in più di 200 incendi. Le regioni sono quelle di Araucania, Biobío e Nuble. Tenere sotto controllo gli incendi è per il governo estremamente difficile, soprattutto visto che al momento nel paese è estate e si stanno raggiungendo delle temperature anche superiori ai 40 gradi. Quello che sappiamo per ora è che più di 1000 persone sono state sfollate e che le regioni, insomma, che hanno visto questi incendi sono molto importanti per le aziende agricole, e quindi si aggiunge a questo anche un ulteriore danno da un punto di vista economico, ovviamente, oltre alla perdita di vite umane.
No, ma sono immagini, le avete viste le immagini?
Sì, è follia.
Sì. Cioè, sono le città.
Pare che non siano delle regioni particolarmente popolose, però come diceva Ale, sono molto importanti.
Ma normalmente uno si immagina tipo il bosco in fiamme. Qua, cioè, ci sono invece delle situazioni di delle colline abitate con dei palazzi, sì, sì, e le fiamme.
Ok, allora io non vorrei essere catastrofista, ma cioè stiamo osservando quello che noi vedremo tra pochi mesi di nuovo in Europa, come è stato lo scorso anno.
Sì, perché poi ce lo siamo già dimenticati effettivamente, però l'estate scorsa era pazzesco.
Sono stati in Europa, sono stati incredibili. Lo ripetiamo spesso, ma insomma questo è ciò che comporta cambiamento climatico e questo è ciò che ci attende tra qualche mese. Purtroppo.
Ma non è pazzesco da un punto di vista alieno, come al solito, guardare gli esseri umani che ogni anno dicono le stesse cose? Tipo, arriveranno gli incendi e noi continueremo come dei pappagalli a dire «è il cambiamento climatico, è tutto un problema!» Poi ce ne dimentichiamo, poi l'anno dopo ridiciamo le stesse cose. E tutto questo comporta delle decisioni estremamente lente, estremamente difficili su tutto.
Sì, come ho visto, ho letto la notizia, al netto del fatto che in Cile è stato in questo momento, quindi questo ragionamento regge fino a pagina 2, però ho letto la notizia e ho detto «ah, ci stiamo riavvicinando a quel momento dell'anno». Cioè, ho avuto quella sensazione lì, tipo, ah, giusto, ora sì, c'è stato lo scioglimento dei ghiacciai.
Ora ci sono gli incendi.
Ora è la stagione degli incendi, come se, cioè, quello che percepisco è come se ci fosse una guerra in corso, non con un nemico fisico, che ogni tot si ripresenta, che fa delle vittime, delle morti, dei danni, a volte irreversibili, a volte più o meno marginali, e con cui dobbiamo fare i conti.
Sì.
Un po' come una guerra che, appunto, miete vite.
Sì, come una guerra alla quale però ti abitui in un certo senso. Cioè, è come i morti per l'influenza, no? Che fai prima del Covid. Il Covid ha un po' cambiato la percezione su sta cosa, però, vabbè, ogni anno arriva l'influenza, tot persone muoiono. Poi facciamo il giro, l'anno dopo, di nuovo, poi, che ne so, d'estate c'è la fase in cui aumentano gli incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza. Ogni anno succede. That's life. E ci abituiamo alle cose più pazzesche. Poi, ok, adesso è il momento in cui nel sud-est asiatico si allaga tutto e arrivano continuamente gli tsunami.
È quel periodo dell'anno.
Sì.
Esatto. Mm-hmm.
Perché alla fine, se una roba poi non ti colpisce proprio direttamente, non riesci a capirla. La verità è che non la capisci.
Ci siamo.
Fish me up! Pieno di speranza, è un fish me up pieno di speranza questo.
Beh.
Lo scopriremo presto.
Durante il weekend, l'Agenzia Australiana del Farmaco, quindi il corrispettivo dell'AIFA, diciamo, ha annunciato che dal prossimo luglio l'MDMA, ossia quella più comunemente conosciuta come ecstasy, e la psilocibina, che invece è la sostanza che si trova nei funghetti allucinogeni, potranno essere prescritte dagli psichiatri australiani nel contesto di alcune terapie. L'MD potrà essere utilizzata nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress e la psilocibina nel caso di alcune forme depressive che non sembrano essere guaribili in altri modi, diciamo. Si tratta del primo paese al mondo ad approvare l'uso di queste sostanze a questo livello, mentre, come avevamo visto lo scorso novembre, i funghetti sono già ammessi per scopo terapeutico in Colorado.
Insomma, un ulteriore passo avanti.
Esatto, mi sembra che ci sia una tendenza a contemplare l'utilizzo di queste sostanze nelle terapie, che appunto, comunque, si parla del Colorado, poi si parla dell'Australia, quindi non un unico posto. Ecco, mi sembra che ci sia proprio una tendenza a livello generale a prenderle in considerazione.
Ma infatti è una cosa super positiva e non capisco chi potrebbe essere contrario a questa cosa qua. Lo capisco, ma non lo capisco. Perché eliminare l'elemento che tanto fa paura, che è l'abuso e l'utilizzo per ragioni ricreative, le cose fatte male, eccetera. Ammettere che queste sostanze possano avere un qualcosa di positivo e possano essere utilizzate in modo corretto è intelligente, cioè è proprio una scelta intelligente.
Poi è doppiamente positivo perché grazie a questi permessi avremo moltissimi dati che potremmo poi analizzare per vedere effettivamente quanto sono utili, come, in che modo, e continuare a perfezionarci. Quindi sarà utilissimo.
E anche a perfezionare le sostanze, a svilupparle. È un'ottima idea, veramente un'ottima idea. È un'altra di quelle cose sulle quali siamo stati molto rallentati dalla nostra umanità.
Un uomo a Singapore ha denunciato una donna per l'averlo frienzonato.
Questa ho visto che l'hai condivisa sui social la settimana scorsa.
Non rivelare i miei trucchi.
Però ho fatto bene, bravo.
Certo. Le ha semplicemente chiesto 2 milioni di euro, sostenendo che lei gli abbia causato un trauma e abbia rovinato la sua reputazione stellare. Cito testuali parole.
Parliamo dei danni morali.
Allora, se lui vince questa causa, io sto denunciando qualcuno per la stessa ragione, cioè ve lo dico. Cioè...
Guarda, il caso verrà preso in esame tra 3 giorni, il 9 febbraio, quindi avrai assolutamente degli aggiornamenti, saprai come procedere nel caso, quindi... Segui questo caso perché vedo che ti tocca, no?
Perché se lui ha non so, l'ha approcciata, ha cercato di avere una relazione con lei.
Praticamente loro hanno avuto una relazione d'amicizia, un rapporto d'amicizia lungo tempo, e a quanto pare a una certa lei avrebbe detto in giro che lui la stesse appunto un po' pressando, diciamo.
Sì.
Quindi a livello di forzature per certe cose, l'articolo del Guardian che ho letto non entrava in merito. Comunque la causa nello specifico accusa la donna di aver fatto delle osservazioni diffamatorie e di aver avuto delle condotte negligenti nei confronti dell'uomo.
Ma in che senso? Condotte negligenti?
Non lo so, gli ha intimato di essere più autosufficiente, questa è una cosa che veniva proprio citata, e pare...
Mi sa che la denuncio anch'io, perché qua stiamo un po' esagerando.
Questa donna?
Sì, la denuncio pure io.
Sì, cioè, è assurda.
E anche io gli voglio 2 milioni, ma non lo faccio per i soldi, sia chiaro.
È per il principio.
È per il principio dell'autosufficienza. Come faccio ad essere autosufficienza senza avere 2 milioni?
Ovvio.
Cioè,
Peraltro, quest'uomo traumatizzato deve coprire i programmi di riabilitazione e di terapia per superare il trauma subito.
Ok.
Quindi, la mia domanda è una. Friendzonare è un diritto o
è un
dovere
reato?
Essere autosufficiente? O entrambe le cose?
Soprattutto, da che mondo è mondo? Da quando è che una donna può permettersi di dire no, questa relazione non mi va? Cioè, io non l'ho mai sentita prima una storia del genere. Cioè che tu vai, dici, relazione.
Come si permettono?
Esatto.
Come osano?
Ma scherziamo? Ma qui stiamo impazzendo. Vabbè che è Singapore. Quindi, capito, dici. Lì tutti hanno 2 milioni comunque.
Certo.
Questo è un podcast comunque informativo. Le persone stanno facendo una grande cultura ascoltandoci blatterare su questa cosa. Comunque questa cosa sta accadendo. Mi ricorda quella storia che avevo raccontato una volta dell'uomo giapponese che aveva fatto causa alla moglie perché i figli erano nati brutti e aveva scoperto dopo che lei si era sottoposta a chirurgia plastica.
Mi stai aprendo un mondo.
È stata una notizia che mi aveva molto colpito perché queste notizie fanno ridere a vederle così, ma raccontano molto della visione del mondo delle persone. Cioè, il fatto che io commenti scherzosamente dicendo le donne non possono scegliere se... In realtà il sottotesto è quello lì.
Molti la pensano esattamente
Molti
così.
Molti la pensano esattamente così. Cioè, mi sta friendzonando. No, semplicemente ti sta dicendo che non è interessata alla stessa cosa
esatto,
a cui sei interessato tu.
Il ragionamento sotteso è, io ho investito il mio tempo per corteggiarti e allora tu mi devi una relazione.
Esatto, mi devi qualcosa. No, non è così che funziona. Detto questo, la signora, io la denuncio, credo che sia già stata processata adesso per direttissima. Per negligenza. E attendo la notifica della banca sull'accredito.
È diventata una questione personale?
No, ma sono arrabbiatissimo.
Ok.
Editoriale.
Lo capisco.
Puntata monotematica oggi.
E questo era tutto.
Bene, ci vediamo dopo con la puntata monotematica sui miei 2 milioni di... Ma sono di euro?
Di euro.
Ah, di euro, ok. Allora, 2 milioni di euro, va bene. A dopo.